Questa mattina sento sicuramente un messaggio che ha due valenze. Una è di attenzione e l'altra è di forte incoraggiamento e di indicazione chiara a come affrontare i nostri nemici. Per quello che abbiamo visto nella giornata di ieri in maniera molto sintetica, capite che spesso l'alleanza con energie non positive o negative avviene semplicemente per un meccanismo di insicurezza, di paura, di bisogno di sostenersi, di allearsi. E in fondo, se ci riflettete, lo stesso avveniva con il popolo di Israele, il quale, nonostante Dio voleva essere la sua forza, continuava a cercare di contrarre alleanze con altri popoli. E poi sapete bene cosa gli veniva, cosa derivava da questo tentativo di trovare forza da qualche altra parte al di fuori di Dio. Io credo che questo è il problema fondamentale con cui abbiamo a che fare. Cioè, noi viviamo, e l'adolescente abbiamo visto in maniera particolare, ma credo che ognuno di noi c'ha dei residui, c'ha dei timori, delle paure adolescenziali, e proprio in nome di queste paure, in nome di queste insicurezze, cerchiamo di costruirci, di allearci con energie che non sono del tutto positive, con energie straniere, dicevo ieri, non ecologiche. E questo bisogno di alleanza può nascere anche da un semplice bisogno di amore. Voi non avete idea di quante persone ho incontrato che erano partite da un semplice bisogno di amore e da questo bisogno di amore erano andate a finire non immaginate dove. Quindi una esigenza, un bisogno legittimo, come anche quello di datemi un po' di amore, se non viene indirizzato in maniera giusta, se non viene indirizzato verso colui che è il padre dell'amore, e chi può essere ispirato dal padre dell'amore, diventa una trappola pazzesca per un giovane, perché lo fa approdare ad esperienze sempre più devastanti, di tipo sessuale, di ogni genere, semplicemente perché c'era un bisogno di amore. E questa è sempre l'immagine di Dio e il suo popolo, che continua a dire: cosa vai a fare in Egitto? Sarai ancora più confusa. Dove vai? E mi vengono in mente due brani che vorrei un attimo questa mattina sottoporvi. Uno riguarda questo avvertimento di Dio, come a dire: io capisco la tua difficoltà, capisco la tua piaga, capisco il tuo bisogno di amore, di sicurezza, di forza, però stai attento, stai attenta che il rimedio che cerchi non sia peggiore del male, della sedia e della padella nella brace. Tante volte siamo purtroppo molto inclini a queste fughe strategiche che ci vanno a cacciare in situazioni peggiori. E così come Dio lo diceva al suo popolo, dopo aver gridato in un momento della scrittura: ma può essere che non esiste un balsamo in Galad, non c'è un medico, non c'è qualcuno che possa curare la piaga del mio popolo? Questo è il dolore di Dio, perché Lui vede la tua debolezza, vede le tue paure, vede il bisogno di affetto, ma vuole curarlo in maniera tale che da questa ferita non nascano altre ferite. E sta cercando non soltanto di farlo direttamente, alleluia, e questo credo che voi avete sperimentato come la potenza di Dio può in certi momenti toccare la vostra vita e sanarla, ma la cosa che abbiamo visto insieme ieri è che lo vuole fare anche attraverso di noi, lo vuole fare attraverso di te, vuole farti medico, vuole farti balsamo, e come se non attraverso la potenza dello Spirito Santo. Vediamo questo brano, mi pare che sia in Osea, al capitolo 5. Ci sono tante parti della scrittura che ci fanno vedere questa difficoltà e questo bisogno profondo di guarigione e questo desiderio di Dio che sia una guarigione vera, reale. Guardate cosa è scritto qui, verso 11. Efraim, e al posto di Efraim ci possiamo mettere il nostro nome questa mattina, Giuseppe, Giovanni, Antonino, è oppresso, schiacciato nel suo diritto, perché, attenzione, ha seguito le prescrizioni che più gli piacevano. Questo già ci fa vedere che ci sono delle direttive, ci sono degli obiettivi che Dio ha per la nostra vita con i quali concordiamo subito e diciamo sì Signore, hai ragione, questo mi piace, ma ci sono altre parti del suo progetto per te, per me, che sicuramente si scontrano con nostre resistenze. Sembra che da qualche male vogliamo guarire, da altri mali non vogliamo guarire, almeno non subito. Non so se mi seguite, non solo, ma vi dirò di più che spesso noi, come dicevo ieri, vogliamo essere liberati dalle conseguenze del male, non dal male. Ieri io ho fatto l'esempio dei miei pazienti che sicuramente non vengono a dirmi «Dottore, mi liberi dalla salsiccia», ma dal colesterolo. E abbiamo bisogno di comprendere, qui la scrittura va avanti e dice «Perciò io sono come una tignola», 13, verso 13, e questo è proprio molto espressivo di quello che stiamo cercando di dire questa mattina. Quando Efraim, quando Giuseppe, quando Mauro, quando Antonietta, quando Efraim ha visto il suo male e Giuda la sua piaga, Efraim è andato verso la Siria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse. Guardate, c'è proprio in maniera esplicita come nasce una difesa umana da un male. Cosa significa? Che è importante prima di ogni cosa scoprire la piaga, scoprire il male. Ma cosa facciamo nel momento in cui scopriamo il male? Qui il rimprovero di Dio, l'esortazione di Dio era: quando scopri la tua piaga, non cercare una difesa, un modo di curarla che non è vero, che non è radicale. Non allearti, non cercare qualcosa che ti copra, qualcosa che ti difenda. Non cercare qualcuno che ti giustifichi, che ti appoggi nella tua piaga. Perché se la scopri, se Dio ti ha portato a scoprire quel lato difficile, quel lato brutto della tua vita, è perché vuole sanarlo. E guardate come va avanti la vicenda, quando purtroppo, anziché lasciare che Dio sani la piaga, noi andiamo a chiedere aiuto, a difenderci, mandiamo messaggeri a un re perché ci difendesse. E chi potrebbe essere questo re, dopo quello che abbiamo detto ieri? Chi potrebbe essere il re interno che ci difende dalle piaghe? L'orgoglio. Non c'è bisogno di mandare un grande messaggero perché ce l'abbiamo in testa. Nel momento in cui vediamo la piaga, nel momento in cui vediamo il dolore, anziché chiedere di esserne guariti, cominciamo a incolpare gli altri, cominciamo a prendercela con gli altri, cominciamo a protestare, cominciamo Tutte cose legittime, però che non guariscono la piaga. Mandiamo dei messaggeri, chiediamo al nostro orgoglio di aiutarci e a protestare, non è giusto, perché devo cambiare, eccetera, eccetera. Ma cosa succede se di fronte al male noi non desideriamo veramente di essere liberati? Guardate cosa succede. Ma questi non potrà guarirvi, né vi guarirà dalla vostra piaga. E guardate cosa nel verso 15 poi si determina, che è proprio quello che è il nostro vissuto quando non vogliamo essere guariti da certe cose, quando ci rifiutiamo di essere guariti, quando ci intestardiamo in certe strade, come diceva in Geremia, io amo gli stranieri e ci andrò lo stesso, come a dire me ne frego di quello che Dio dice, io vado e seguo le mie vie fino in fondo, io me ne andrò e tornerò al mio luogo, è come se Dio dicesse, questa è una versione veterotestamentaria, ma la realtà non è che Dio se ne va quando tu vuoi andare fino in fondo seguendo il tuo male, ma tu non percepisci più Dio, perché sei preso dal tuo dolore, dalla tua rabbia e non ne vuoi guarire. Io me ne andrò e tornerò al mio luogo finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia. Quando saranno nell'angoscia, ricorreranno a me. Ma è questo che vuole Dio, che dobbiamo arrivare proprio all'angoscia estrema? Dobbiamo vedere che certi treni non arrivano da nessuna parte per ricorrere a Lui? Io credo di no. E quindi, nel momento in cui scopriremo certe piaghe, nel momento in cui ci accorgeremo di certe difese sbagliate che abbiamo creato, di certe maschere religiose con cui abbiamo camuffato il nostro orgoglio, la nostra paura, la nostra invidia, quando noi ci accorgeremo di queste difese sbagliate, io credo che subito dobbiamo cominciare a lavorare perché vengano smantellate e possiamo dire: Signore, non voglio essere più difeso dal mio orgoglio, non voglio essere più difesa dalla mia autocommiserazione, non voglio essere più difesa dalla mia amarezza, dal mio risentimento, no. Voglio imparare a scoprire quello che Tu hai messo in me, la Tua verità che mi farà libero. È un esempio di questo con cui vogliamo ancora centrare, è un modo con cui in un momento un grande uomo di Dio vinse una battaglia contro alcuni nemici e vogliamo farlo nostro questa mattina, questa modalità con cui il grande Giosafat, ricordate questo uomo che era né più né meno come ognuno di noi e lo vediamo insieme brevemente perché questa mattina possiamo fare nostro il suo modo di affrontare la difficoltà, il nemico, che in quel caso era un nemico esterno, ma ricordatelo, mentre nel vecchio patto i nemici erano esterni ed erano tipo del diavolo e si ammazzavano, oggi non è così, qualcuno vorrebbe ritornare al vecchio patto e quando c'ha un nemico vuole farlo fuori, Signore ti prego distruggi mia suocera. Nel nome di Gesù, sposta questa montagna di mia suocera, buttala a mare, o di mio padre, o di chiunque mi ostacola, non è questo. I nemici nel nuovo patto non sono esterni, spero che abbiate capito che i nemici peggiori vostri siete voi. Perché è il modo con cui potete affrontare le cose che fa la differenza nella vostra vita. Qualcuno vorrebbe, ripeto, ritrovarsi nel nuovo patto e distruggere sempre i nemici, ma l'empio nel nuovo patto è l'attitudine non pia che è dentro di noi. Sono questi i nemici da cui Dio ci vuole liberare. Siete d'accordo? E allora già siete veramente a buon punto. E vediamo insieme. Mi pare che sia in Seconda Cronache, se non ricordo male. L'episodio Seconda Cronache, capitolo 20. Non so se conoscete tutti l'episodio, lo vogliamo riassumere velocemente e vedere quello poi che ci interessa per la riflessione di questa mattina. A un certo punto vari nemici, figli di Ammon, tribù di Maoniti, marciano contro Giosafat per fargli guerra. Vengono dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una grande moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare ed è giunta ad Asalom Tamat, cioè Engedi. Bella notizia! Se voi andate a leggere, Giosafat aveva appena finito di sistemarsi, di organizzare tutte cose, aveva detto: ora finalmente ci possiamo godere la situazione, aveva istituito dei giudici, aveva regolato le questioni un po' di tutto il regno, e quando proprio si era messo lì e ha detto: oh, ora finalmente mi rilasso, arriva la cattiva notizia. Ma è proprio quello che avviene a te, che avviene a me, di fede in fede, cioè di esame in esame. Esame per avere la fede di superarlo. Arriva l'esame per il nostro amico Giosafat, e come è umano Giosafat, ebbe paura. Guarda un poco, come me e come te, la prima reazione che abbiamo quando un nemico, che si chiama risentimento, amarezza, paura, perché poi c'è la paura della paura. L'ansia in realtà è paura della paura, cioè paura di qualcosa che da un momento all'altro possa metterti in difficoltà e tu non sai più come andare avanti. È paura, ripeto, non soltanto di qualcosa che avviene all'esterno, di un nemico esterno, ma paura di qualcosa che viene fuori da te e che quando viene fuori non sai più come gestire. Ed è infatti poi spesso in occasione di queste paure che si scatena l'attacco di panico, perché sono proprio quegli individui che cercano di controllare tremendamente tutto l'irrazionale. Quando l'irrazionale sta per uscire fuori, viene il panico: mamma mia, e ora come faccio? E ora come riesco ad affrontare la situazione? Mi sento perso. Giosafat. Giosafat vive questo stato di paura, di panico, però cominciamo a vedere come affronta questo nemico, come affronta questa situazione per trarne, dicevo questa mattina, qualche indicazione sul nostro modo di affrontare e di vedere la vittoria sui nostri nemici. Ebbe paura, dice la scrittura, ma si dispose a cercare il Signore, bandì un digiuno per tutta Giuda. Poi andiamo avanti. Giosafat poi si mette in piedi in mezzo all'assemblea e comincia a dire: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio dei cieli? E immagino Dio gli dice: Giosafat, grazie che me lo hai ricordato, perché me l'ero dimenticato. E continua a ricordare una serie di cose a Dio: non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Giosafat, mi ero dimenticato anche questo, grazie che mi stai facendo d'agenda, mi stai dicendo chi sono. Ma era Dio che si era dimenticato chi era, o Giosafat aveva bisogno di ricordarsi chi era Dio? E qui vediamo un primo atteggiamento importante quando ci troviamo di fronte a delle difficoltà che sembrano insormontabili, di fronte ai nemici che vengono dal di dentro, dal di fuori, situazioni di ogni genere che vorrebbero portarci alla distruzione. Abbiamo bisogno di ricordarci chi è Dio, e nel mentre che diciamo Dio, ma tu sei, nel mentre che prendiamo la parola di Dio che ci ricorda chi Dio è, questo comincia a darci una speranza, comincia a darci una fiducia, come a dire, non ci concentriamo semplicemente sul problema, ma ci concentriamo su chi è più grande del nostro problema. Alleluia! E così Josafat continua a ricordare a Dio, ma in realtà a ricordare a se stesso: non sei tu stato Dio nostro a scacciare gli abitanti di questo paese, eccetera, eccetera. E poi, guardate avanti, c'è pure qualche cosa, nel mentre che parla si lamenta pure, perché guardate cosa dice al verso, possiamo cogliere qualche aspetto, non tutti. Ora, ecco che i figli di Ammon, verso 10, e di Moab, e quelli del monte Seir, nelle terre dei quali non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto ed egli li lasciò da parte e non li distrusse, ecco che ora ci ricompensano venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. Quindi c'è una critica velata, come a dire, ecco, quelle cose, quei territori che tu non hai voluto che noi prendessimo, ora guarda un poco, vedi che bel ricambio di riconoscenza ci danno, proprio loro ci vengono ad attaccare. Ma anche qui c'è un significato profondo di tipo psicologico: quando c'è una conquista di un territorio, questa conquista è progressiva, cioè non avviene tutta insieme. E quindi è come se spesso Dio lascerà che certe parti della tua, anzi spesso, sempre, lascerà che certe parti della tua anima, di questo territorio mentale, non siano conquistate, e quindi devi essere pronto a accorgerti quando insorgono, quando vengono fuori, per vincerle in maniera progressiva, con una fede sempre più forte e più profonda. E lì, a quel punto, Josafat dice: Dio nostro, verso 12, non vorrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare. Questa è la confessione di debolezza. Avrebbe potuto dire: noi siamo fortissimi. In realtà Josafat riconosce la sua fragilità, riconosce la sua incapacità di fare fronte alla difficoltà con le risorse umane, però aggiunge: i nostri occhi sono su di te. Questa è una grande iniziale fonte di rivelazione per la vittoria sul tuo nemico. Come a dire: io mi sento incapace di vincere questo aspetto del mio carattere. Io già solo a pensarci mi viene di dire: meglio che non lo apro questo capitolo, perché poi vado in crisi, vado in depressione nel momento in cui cercherò di affrontarlo, non ci riuscirò e mi ritirerò con la coda tra le gambe. Noi siamo deboli, fragili, ma i nostri occhi sono su di te. Che significa in senso neotestamentario? I nostri occhi sono su di te. Non significa semplicemente: io guardo in alto sperando che Dio in una qualche maniera, ma io guardo lì dove Dio ha fatto la più grande opera dell'universo, cioè dentro di me. Sapete, non è importante semplicemente riconoscere che Dio è grande, ma è importante riconoscere che Lui ha fatto un'opera grande dentro di noi, anche se ancora non la vediamo. Non so se è chiara la differenza, perché noi potremmo dire: ah, io lo so che Dio è grande, io lo so che Dio è potente, ma quando Lui vuole, ci penserà lui. Dio è grande e potente, ma ha fatto un'opera grande e potente in te, ha messo dentro di te delle risorse soprannaturali che hanno bisogno di essere scoperte. E se noi guardiamo Dio solamente in alto, sperando che, se noi guardiamo le nostre difficoltà semplicemente, se noi contempliamo la paura, noi diventiamo sempre più paurosi. Quindi attenzione, la paura la vediamo, la realtà la vediamo, il pericolo lo vediamo, ma poi siamo chiamati a contemplare Dio, perché noi diventiamo quello che contempliamo. Siete d'accordo? Infatti dice la scrittura che il popolo di Israele, contemplando la vanità, diventò vanità. E così, contemplando la paura, diventiamo sempre più paurosi. Contemplando la demenzialità, diventiamo sempre più demenziali. Vedi certi tipi di programmi televisivi che non sto qui a... che sembra che non c'è niente di male, ma non c'è niente di niente. Non è che non c'è niente di male, c'è proprio l'idiozia e lo stato puro. Per cui poi... chiaramente ci sembra che quello diventa il modus vivendi più normale. Non è così. Anche se capite bene che questo bisogno di programmi demenziali, di distrazione estrema, è collegato a quell'angoscia profonda che c'è in ogni persona. Datemi qualcosa per non pensare, la droga di cui si parlava ieri. Allora mi mettiamo la testa dentro la televisione e lì abbiamo l'illusione di vivere una situazione così di fuga. Ma andiamo avanti, andiamo verso il centro, la conclusione di questo messaggio di questa mattina. Lì inizia tutto un movimento di corpo, e questo ci dà un'immagine molto bella, che ci fa vedere che sebbene ognuno di noi ha bisogno di vincere la propria battaglia personale, è molto importante quando questa battaglia è condotta insieme agli altri, quando accanto a te ci sono degli altri fratelli che condividono questi tuoi pesi. Importanza, dicevamo ieri, della confessione, del portare i pesi gli uni degli altri, del confessare gli uni gli altri, di questo senso di unità che non è denominazionale, non è un'etichetta, ma è un tipo di relazione che noi siamo chiamati a sviluppare. L'essere chiesa non è un luogo, un posto, una denominazione, ma è un tipo di relazione in cui Dio ci ha uniti e che vuole che scopriamo, perché Lui ci ha uniti. Attenzione, non è che la dobbiamo costruire noi l'unità, dobbiamo scoprire l'unità che Lui ci ha dato. È diverso il concetto, perché noi l'unità la costruiamo su tanti altri parametri che non ci azzeccano niente con l'unità di Dio. E poi sembra che siamo uniti, invece siamo uno di qua e uno di là. Noi cerchiamo di fondere le cose, di fare lavaggi di cervello, di fare... ma Dio c'ha un'unità già pronta alla quale vuole che tu approdi e scopri nei confronti del tuo fratello, della tua sorella. Allora lì c'è un movimento di corpo, perfino i bambini, le mogli e i figli, guardate, stavano in piedi davanti al Signore, c'è un coinvolgimento generale. E lì comincia la prima azione soprannaturale, il primo movimento dello Spirito Santo per condurre alla vittoria il suo popolo, per condurre alla vittoria la tua vita, cioè inizia un movimento profetico. E questo è importantissimo, fratelli. Senza un movimento profetico la Chiesa... senza la possibilità di poter ascoltare qualcosa da parte di Dio... E quando dico da parte di Dio non sto parlando semplicemente della profezia per eccellenza che è la parola di Dio, ma sto parlando della capacità di ascoltare, di recepire quello che sono messaggi di consolazione, esortazione, eccetera, eccetera, che sono fondamentali nella vita del cristiano. Dio sa che ne abbiamo bisogno, perché in quel momento ci sentiamo soli, abbiamo bisogno di accorgerci che Dio effettivamente è interessato a noi, ci sta sostenendo. Ma che dice il pastore? Noi non lo sappiamo che Dio... Sì, lo sappiamo, ma sapete cosa succede spesso nel nostro sapere che Dio è con noi? Che questo si trasforma più in una convinzione mentale, in una forma mentale in cui noi mettiamo Dio in un cantuccio della nostra vita, ma in realtà poi non utilizziamo veramente le sue risorse, come dicevo poco fa. È come se Dio diventa una parte dei nostri ragionamenti, della nostra cultura, della nostra tradizione, ma piano piano diventa un Dio mentale. E allora quando succede invece una circostanza dove il Dio mentale non ci può più aiutare, a quel punto abbiamo bisogno di riscoprirlo in una maniera viva, in una maniera forte. Non so se vi è capitato mai in certi momenti quando sentite in una maniera incredibile l'unzione, la presenza di Dio, mi dice allora vero è Dio. Cioè, non è che prima... Non è che dicevate che non era vero, però lo vivevate più come un ricordo, come un'idea, come un'immagine. E in certi momenti quando la sua presenza soprannaturale si manifesta, c'è quasi uno spavento, come dire, ma allora è vero, c'è. C'è nel senso che diventa una rivelazione più forte, più chiara, che ti dà veramente la forza di andare avanti. E lì quindi si bandisce questo digiuno. Tutti davanti a Dio e lo spirito profetico comincia a manifestarsi e c'è Yaziel ed altri, non ha importanza, che cominciano a sentire una forte esortazione da parte di Dio e dicono così al verso 15: porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme e tu, o re Giosafat, così vi dice il Signore, non temete e non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine, perché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Alleluia! Ancora il nemico è là, ancora la battaglia si deve combattere, ancora tutto è fermo, tutto è ancora immutato, però comincia lo spirito profetico a dirti, tranquillo Giuseppe. Tranquilla Antonietta, tranquillo Gaetano, tranquillo Carmine, solto azzeccato. Tranquillo, ma come tranquillo signore, ma non vedi qua veramente me la sto vedendo troppo brutta, tranquillo, questa battaglia non la devi combattere tu, tranquillo, come dice la scrittura, questa non è battaglia vostra ma di Dio. E lì lo spirito profetico comincia a darti una rivelazione che è fondamentale, come a dire, questa è una battaglia di Dio, come a dire, non la puoi combattere tu, ma in qualche modo la devi combattere tu. E la stoniamo, perché se non è battaglia mia, signore, spirugliatela tu, come si dice da noi. Uccidi il nemico, io non voglio guardare niente, io mi chiudo gli occhi, tu distruggi tutto quello che non va. E io così poi sono tranquillo che la battaglia l'ho vinta. Questo sarebbe l'ideale. Io credo che anche Giosafat avrebbe preferito una solazione di questo genere, visto che la devi combattere tu la battaglia, signore. Io non voglio sentire neanche i rumori, niente. Ammazza il nemico in maniera, fammi un'anestesia, così io non capisco niente. Levami tutto il male, come noi tante volte vorremmo fare, come a dire, signore, mi metto qua, leva tutto quello che marcio, amarezze, tutte cose, fai una pulizia totale, io non ne voglio sapere niente. No. Non è così. Quindi vero è, abbiamo detto che non bisogna concentrarsi sul male, ma non nella attitudine estrema proprio di non volerlo vedere, come abbiamo cercato di riflettere in queste poche ore di seminario. Dio vuole che il male lo vediamo. Non per essere trasformati nel male, dicevo poco fa, non lo contempliamo, ma lo vediamo chiaramente per capire chi è il nostro nemico, per vedere chi è le caratteristiche del nostro nemico, guardarlo, e infatti se andiamo avanti capiamo quello che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole lasciare. E lì c'è la strategia, verso 16. Scusate se lo leggo a pezzettini, però chi conosce la storia mi riesce a seguire. Domani scendete contro di loro. Mazza! Ma non era meglio se ci scendevi tu, signore? E guardate un poco. Dice, domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la distanza. Sì, signore mio, ma già ci fai vedere l'immagine di quello che avviene. Noi, altro che domani scendete contro di loro. Ma noi non li vogliamo vedere neanche questi nemici. Ce la facciamo sotto se li vediamo. Qua sei da devi combattere tu questa battaglia, dai, insomma. Scendete contro di loro, eccoli che scendono nella salita di Sis e voi li troverete, guarda, gli dà una localizzazione precisa, all'estremità della valle di fronte al deserto di Yeruel, come a dire, il male è là. Signore, ma se il male è là, io preferisco essere dall'altro lato. Ma se l'amarezza è là, in quella situazione tremenda dove sei stato ferito, Signore, io preferisco non pensarci, perché se la vado a guardare, mamma mia, mi ritorna tutta la rabbia, l'odio, la violenza. Io preferisco non guardarlo quel nemico, quel trauma che mi ha ferito. No, è là, si trova là e tu devi andare là per guardarlo in faccia senza paura che ti distrugga. Mamma mia, Dio, ma cosa è complicata qui. Cerchiamo di trovare una soluzione e Dio gli dà questa strategia che può sembrare pazzesca, ma ha un significato profondo, grande. E poi al verso 17 gli riconferma lo spirito profetico: questa battaglia non sarete voi a combatterla. Attenzione però ora cosa è scritto: presentatevi! Presentatevi al vostro nemico, chiunque esso sia, comunque si chiami, presentatevi, uno, tenetevi fermi, non presentatevi, toccate fuga, come dire, lo voglio vedere un attimo e poi, fammelo vedere per un attimo, Signore, no, tenetevi fermi, come a dire, non abbiate paura di guardare fino in fondo il nemico, l'ostacolo, la ferita, il trauma, quello che vi sta cercando di distruggere. Non abbiate paura di presentarvi a questa vostra emozione ferita, a questa vostra situazione che non vorreste mai affrontare, perché spesso, ripeto, sono situazioni esterne, però che mettono in moto reazioni interne, come a dire, per esempio, parlare con una persona che vi fa un'antipatia tremenda perché vi ha ferito. Presentatevi, presentatevi, se mi presento o lo prendo a calcio o è più facile che mi prenda a calci lui, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Guardate che incredibile questa strategia. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate, domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Quindi arriva questa parola profetica e io credo che già fa il suo effetto, anche se ancora non è stato combattuto niente. La parola profetica viene nella tua vita e ti dice: coraggio, figlio mio, coraggio, figlia mia, presentati a questo grande turbamento che c'è dentro di te, a questa grande opposizione che c'è al di fuori di te. Presentati, tieniti fermo e vedrai la liberazione che il Signore vi darà. Lì subito chiaramente c'è tutta una reazione già di anticipazione, di gioia. Giosafat chinò la faccia a terra, verso 18, tutto Giuda, gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. Alleluia! Questa, guardate, è già realmente la fiducia, la convinzione che veramente la nostra vita è nelle mani di Dio, che veramente Lui ha compiuto ogni cosa, che veramente noi possiamo gettare ogni peso su di Lui perché Egli ha cura di noi. Questo è già l'atteggiamento iniziale, prima ancora di vedere la piena vittoria sul proprio nemico. Tutto Giuda, Gerusalemme adorano, i Leviti, tra i figli dei Cheatiti, tra i figli dei Corachiti, si alzarono a lodare a gran voce il Signore, Dio di Israele. Immaginate una lode dove non solo, sapete che nella definizione della parola lodare ci sono vari tipi di contenuti nel Vecchio Testamento, ce ne sono alcune che riguardano più lode estemporanea, lode ottenuta con strumenti, zamar, teila, yala o yada, è una lode tipo tripudio, tipo quando il Messina fa gol o il Palermo fa gol, so che sono palermitano, o il Napoli, un po' più difficile, o no, negli ultimi tempi. Non voglio sollevare questioni di tifoserie opposte. Cioè è un tripudio meraviglioso. Questo è quello che Gerusalemme e Giuda già fa, ma quale tripudio? Qua ancora il nemico è là, ragazzi, ma scherzate, voi state ballando, danzando, cantando, che cacchi sono il nemico che tra poco ci fa la pelle? Ma siete tutti impazziti a fare tutto questo gran chiasso per niente? Pare che l'avete ancora sconfitto, pare che ancora avete eliminato il problema, com'è che riuscite a cantare, a lodare, prima di avere visto la soluzione? Questa è fiducia, fratello, questa è fede, questa è capacità di guardare a colui che ci dice che niente ti potrà separare dal suo amore. Le difficoltà, i problemi, le paure, le circostanze, spada, qualunque cosa, Paolo lo aveva sperimentato. Niente e nessuno lo poteva separare. Ma andiamo alla parte finale di questa breve riflessione di questa mattina. La mattina seguente si alzarono, io già penso che non si volevano alzare, io penso che avranno detto, hanno messo la sveglia, e poi la sveglia suonava, dice, oggi giornata, sì è vero che Dio ci ha detto che vedremo una grande liberazione, però, sarebbe meglio restare a letto, poi avere una bella notizia, il nemico è stato distrutto. Si alzarono e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. E mentre si mettevano in cammino, Giosafat stando in piedi, e lì chiaramente è importante, quindi c'è stato lo spirito profetico, ma è importante che lo spirito profetico dia coraggio prima di tutto ai conduttori. Perché? Perché i conduttori in teoria dovrebbero essere quelli, non in teoria, dico in pratica, che guidano poi l'esercito, che incoraggiano l'esercito, e quindi è importante che lo spirito profetico, che il coraggio venga preso dal leader. Tu non potrai fare coraggio a una persona se non hai coraggio. Cioè, e con gli adolescenti è così. Tu non gli puoi dire stai tranquillo mentre sei arrabbiato, perché lui recepisce la tua rabbia, non il fatto che gli stai tranquillo. Con i bambini è ancora lo stesso, tanti genitori dicono ma io non dico mai, non faccio vedere mai che sono arrabbiato al bambino. Sì, tu non lo fai vedere mai, ma il bambino ha una capacità di cogliere molto al di là di quello che tu esprimi. Il bambino non vede la maschera, vede lo stato d'animo. E quindi dicevo il leader comincia a essere convinto. E mentre si mettono in marcia, stando in piedi, anche lui dà il suo contributo e dice: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete nei suoi profeti e trionferete. Guardate come il leader riesce a comprendere perfettamente la strategia di Dio e a incoraggiare gli altri a credere per riposare e vincere, che è un concetto strano nel campo spirituale, perché uno non vince riposando, mentre nel campo spirituale è così, è come se la vittoria è una vittoria di fede e quindi di riposo. Capite cosa ci vuole dire la scrittura? La fede nell'armatura non è la spada, non è la mazza, non è lo scudo, è un'arma difensiva, l'elmo un po', sono corazza, sono armi difensive, non offensive. Noi tante volte abbiamo un concetto di fede come qualcosa con la fede, no, con la fede così non fai niente, la fede è un'attitudine di riposo, di sicurezza, di fiducia che ti nasce nel conoscere Dio e nel sapere che Lui è con te, che Lui non ti abbandonerà in qualunque circostanza ti trovi. È chiaro? E allora Giosafat ti incoraggia a credere nei profeti, a credere nel Signore vostro Dio, e dopo avere tenuto consiglio con il popolo, guardate un poco, Giosafat comprende così tanto la strategia di Dio che, sapendo che questa battaglia la doveva combattere Dio, organizza, ispirato da Dio, un tipo di esercito che diremmo quantomeno un po' non convenzionale. E in prima fila ci mette Simon Pietro, con una specie di arpa, perché allora le tastiere non c'erano, strumenti a corda, poi ci mette il fratello con i tamburelli, che possono servire ogni tanto a parare anche qualche freccia, ci mette i cantori vestiti in santa magnificenza, perché giustamente, chiaramente siccome è un lavoro pulito, dovevano essere perfettamente eleganti per l'occasione. Ma cosa significa tutto questo? E dopo aver tenuto consiglio col popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Alleluia! In prima fila i lodatori, i cantori, quelli che già avevano anticipato la vittoria credendo nella potenza di Dio, nella bontà di Dio. In prima fila quelli che hanno scoperto quest'arma meravigliosa, potente, che è la lode. E quello che ci colpisce questa mattina è che il canto che facevano non era guerra, non era avanti, non era li faremo a pezzi, non era li distruggeremo, non era un canto di rabbia, di odio, di violenza, di forza, perché non era su quel piano che potevano vincere il loro nemico. Il canto che cantavano era: celebrate la benignità di Dio, Dio è buono, Dio è buono, Dio è buono. Ed è il canto più difficile quando vedi il nemico là, che dice: Dio è buono, ma cavolo, le prendo, Dio è buono, ma Dio è buono, Dio, ma Dio è buono. Ma lo canti sul serio, Dio è buono, oppure lo canti tanto per cantare? Dio è buono. Sintetizziamo e concludiamo questa mattina. Mentre emerge fuori dalla tua vita qualche cosa che non era previsto, mentre una prova, mentre un esame nuovo si staglia all'orizzonte, la paura subito di non superarlo viene fuori da te, la crisi, la difficoltà. No, proprio ora no, proprio ora che stavo bene no. Ma sapete che proprio gli esami maggiori vengono dopo le più grandi benedizioni? Non so se vi siete accorti, andate a un convegno, un momento bellissimo, una grande benedizione di Dio, alleluia, torno a casa, che bello, pieno, ripieno, pa! Ah! Sapete cosa facevo io da intelligente, tra virgolette, quando ero giovane? alla fine, siccome mi succedeva sempre così, io avevo arguito, basta, io non vado più in un posto dove sarò benedetto, perché poi tanto torno a casa e finisce tutto, e quindi questo fatto non mi va per niente. E questa è la soluzione intelligente umana, come a dire, non mi va di essere costare così bene per poi dover trovare delle difficoltà così grandi, preferisco sempre un grigiore. Questa era la mia soluzione, ma non la soluzione di Dio. La soluzione di Dio era che avessi imparato nel tempo a affrontare quei nemici in agguato, pronti a cercare di toglierti quella fiducia, quella pace, quella speranza, quella sicurezza che in Cristo avevi realizzato. E lì diciamo che la strategia si compie in queste poche mosse. La prima, ricordarsi di quello che Dio è, ricordarsi quello che Lui è e ha fatto, ricordarlo a se stessi, ricordarlo agli altri. L'altra, coinvolgere tutti, cioè nel senso non sei solo a combattere. La tua vittoria è una vittoria del corpo, come la tua sconfitta è una sconfitta di tutto il corpo. In una famiglia è così. Non diciamo, ma tanto la sconfitta ce l'ha lui, perché lui fa parte di noi. Quindi la corporatività, il senso della cellula è molto legato a questo discorso, nel senso di vivere la corporalità della Chiesa, cioè nel senso che se stai male tu, io non posso fare a meno di stare male, siamo insieme. Cosa che chiaramente in una chiesa più grande poi diventa difficile, a meno che Dio proprio non ci rivela le situazioni di una persona, eccetera, eccetera. Terzo punto, la capacità di ascoltare lo spirito profetico, cioè nel momento in cui siamo confrontati con una realtà, non soltanto siamo noi a cercare Dio, siamo noi a parlare con Dio, siamo noi a ricordarci di quello che Dio è, ma abbiamo bisogno anche di ascoltarlo direttamente. E lì l'importanza dei carismi, della soprannaturalità, dell'incoraggiamento soprannaturale che ti dice non ti preoccupare. Poi, quattro, se vogliamo fare dei punti, io sono contro i numeri, stavolta sto facendo i numeri, però non mi piacciono a me, 1, 2, 3, 4, però forse per segnarlo nella vostra mente è più semplice. Quattro, la possibilità che i leader hanno di credere che tutto quello che sta avvenendo è qualcosa di vero, quindi non cercano sistemi umani o di fuga, perché chiaramente lì il sistema che poteva escogitare Giosafat è: visto che siamo senza forza, visto che siamo in inferiorità numerica, visto così, ragazzi, svicolata strategica, fuggiamo, si salvi chi può, che qua siamo consumati. No, il leader comincia a credere che la strategia di Dio funziona, e quindi non solo lo crede, comincia a incoraggiare, comincia a preparare, comincia a creare un esercito con questa visione dei cantori. E io so che i cantori per eccellenza sono i giovani, e non puramente perché hanno la voce più forte, ma perché c'è questa freschezza, questa genuinità. Non ci sono dei paraventi religiosi, ma c'è un cuore che arde per Dio, e voi siete questi cantori. Amen. E lì l'esercito di cantori che va avanti. Attenzione, e in questo preciso frangente non fa neanche combattimento spirituale. Il combattimento spirituale è importante, ma nel momento in cui devi prendere una vittoria su un nemico hai bisogno di avere fede, e quindi di cantare la bontà, la bellezza, il trionfo di Gesù. Lui è buono. E lì, mentre ti presenti al tuo nemico, presentatevi. Mentre guardi in faccia il tuo problema, non fai più lo struzzo, mentre hai il coraggio di guardare fino in fondo la ferita che c'è dentro il tuo cuore, mentre ti tieni fermo perché quando la guardi il dolore è così grande, la paura è così grande di non farcela che scappi, mentre ti tieni fermo, ti presenti, ti tieni fermo, lodando il Signore, prima, durante, dopo. Lì avviene il miracolo, che il male si distrugge da solo, come avvenne in quel contesto, mentre che questo esercito di pazzi, potremmo dire, andava cantando, lodando, sprezzante del pericolo, di tutte le frecce, tutti. A quel punto la potenza di Dio fa autodistruggere il nemico. La potenza del nemico, che sembrava così grande, si scioglie perché trova la soluzione di Dio, perché trova l'alternativa di Dio al tuo nemico, e questo ti libera dai tuoi nemici. Questa mattina concludo sentendo fortemente per ognuno di voi un incoraggiamento a non fermarvi alla paura, a non fermarvi al desiderio di fuga, ma di credere che con la certezza che questa battaglia è già stata vinta, fate i vostri passi verso il nemico, fate i vostri passi verso quelle paure tremende, fate i vostri passi verso quelle delusioni, quei traumi emotivi che vi hanno un po' segnato, fate i vostri passi, perché Dio certamente vi condurrà in trionfo in Cristo. Ci alziamo un attimo in piedi. Tra un poco, nella seconda parte, avremo un momento dove ministreremo in maniera particolare, ma voglio approfittare di questa riflessione questa mattina per lasciare che ognuno di voi possa, guardandosi un attimo dentro, possa vedere quali sono i nemici più pericolosi che coglie, quali sono le strade più pericolose che sono davanti a te e vorrebbero coinvolgerti o distruggerti. E tanti nemici sono pericolosi proprio perché ti attraggono, non perché ne hai paura. Tante direzioni sono distruttive e sottilmente seducenti perché esercitano un potere illusionistico del grande illusionista nella tua vita. Tanti nemici sono pericolosi perché ti attraggono, altri hai paura di guardarli perché pensi che se li guardi non potrai più sorridere, non potrai più stare serena, stare tranquilla, ma Dio ti dice questa mattina: presentati, presentati al tuo nemico. Quindi non solo presentati a me, sì, presentati a me, ma presentati anche al tuo problema. E tante volte è facile presentarsi solamente al problema, o è facile presentarsi solo a Dio, ma devono avvenire entrambe le cose questa mattina. Deve diventare uno stile di vita quello in cui guardiamo il nemico che è pronto a distruggerci, ma guardiamo Dio che è pronto a liberarci. Hallelujah!